Bueno, el primer día el profesor Fuses ya os presentó, digamos, un poco la trayectoria académica, universitaria del profesor Galantín. Entonces no voy a repetir, digamos, su ya extensa trayectoria. Sencillamente dos palabras muy personales. Yo creo que el profesor Galantino es uno de los pocos arquitectos en Italia que ha sido capaz de trazar un poco una línea de continuidad entre una época, podemos decir, de esplendor de la universidad y de la arquitectura italiana y con un futuro actual, con una época actual que yo definiría un poco, para utilizar un eufemismo, un poco incierta. Entonces, es una de las pocas figuras, creo, del panorama arquitectónico italiano, que habiendo tenido por maestros o por profesores, los padres de la arquitectura italiana de los años 60 y 70, ha sido capaz de interiorizar este mensaje que nos han dejado y a través de un recorrido profesional extremadamente coherente, extremadamente claro, ha sabido llevarlo hasta hoy en día dentro de un panorama de arquitectura italiana, creo que se ha progresivamente difuminado. Entonces es una de las, creo, y esto creo yo personalmente es un gran logro, creo, en esta trayectoria que el profesor Galantino ha hecho durante estos años. Sobre todo siendo uno de los pocos profesionales, digo profesionales, que ha sabido enlazar con extrema claridad un trabajo profesional, una actividad de producción de la arquitectura extremadamente interesante con una actividad académica por igual extremadamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, y bueno, le agradezco otra vez la presencia aquí con nosotros y ya dejo la palabra.
Grazie mille, Fabrizio. I progetti che vi mostro molto rapidamente, perché abbiamo tutti fame e dobbiamo lavorare. E sono dei progetti che riguardano dimensioni diverse e quindi scale del progetto diverse. Quando ci siamo messi a lavorare insieme, non c'è, in tre giorni non c'è molto tempo per comunicare, ma io credo che ci siano tre elementi dell'architettura che non riguardano soltanto la tradizione da cui io vengo e da cui viene Fabrizio, che sono fondamentali per capire se un'architettura ha valore oppure no. Cioè, il primo è pensare che noi non costruiamo più espansioni. Cioè, fino a un certo punto, fino agli anni 60-70, il tema era la città e l'espansione. Oggi c'è una cultura diversa, noi sappiamo che ogni espansione è vista dall'altra città come una riduzione di spazio. Abbiamo una cultura completamente diversa, che è cambiata in 20 anni. Ogni volta che noi facciamo un edificio consumiamo energia, consumiamo suolo, consumiamo aria. E quindi noi dobbiamo pensare che il nostro lavoro deve essere un lavoro preferibilmente di trasformazione di ciò che esiste. Cioè comprimere tutto quello che è stato occupato, comprimere, aumentare la densità e pensare il progetto come paesaggio, non in termini di nascondimento di mimesi. Non c'è più il contesto e l'oggetto, c'è soltanto un paesaggio persistente, urbano, extraurbano, di campagna, naturale, e un paesaggio successivo al progetto. Il progetto quindi non è un testo nel contesto, tutto è un testo. E questo vi comporta una riflessione, io spero che il mio italiano sia abbastanza chiaro per capirlo, una riflessione che è quanto devo costruire rispetto a quanto esiste, quanto. Due misure. Questo è il rapporto di scala. E voi con un intervento potete decidere che ciò che ha misura grande che esiste può essere consolidato, modificato, trasformato, trasfigurato, una gradazione in funzione di quanto voi dovete fare. Questi due pesi sono l'unica qualità su cui bisogna riflettere. Voi farete progetti in cui avrete programmi troppo piccoli, pechini, per un grande problema. O avete progetti molto grossi per un piccolo luogo. È lì che si discute per me che cos'è l'architettura. Cioè l'architettura è quella capacità di uno concentrare. Quindi il mondo ha sempre più bisogno di voi, perché solo gli architetti sono capaci di fare qualità concentrando. Tutti sono capaci di fare qualità, no? Espandendo. Secondo, voi dovete decidere dove mettete il vostro lavoro in maniera tale da usare quella pequeña, media, grande quantità in funzione del nuovo paesaggio e stabilire se l'edificio è troppo piccolo per risolvere un grande problema, quali sono i mezzi per dilatare questo edificio. E se l'edificio è troppo grande per un piccolo problema, come si può comprimere? La stessa cosa può sembrare grande o piccola in funzione del tipo di lavoro architettonico. Questo io credo che sia l'unico giudizio fondamentale. Il secondo è la durata, perché è vero che c'è lo spirito del tempo, Zeitgeist, un bel termine tedesco, Zeitgeist, lo spirito del tempo. Però il tempo passa veloce, gli abiti e il design passano veloci e purtroppo o meno male, l'architettura ha un tempo che sono 5 anni per pensarli a costruire, 40 anni di vita minimo, quindi a 50 anni, la mia età, io in 50 anni ho cambiato vestiti almeno 30 volte e automobili non ne parliamo, e scarpe non ne parliamo, però gli edifici devono durare per tutti i tipi di vestiti, di scarpe che voi avete. E questo problema della durata è un problema di come voi pensate gli elementi significativi dell'architettura. Il terzo punto è immagine e costruzione. Scala, durata, immagine e costruzione. Noi, diceva Gottfried Semper, che è un grande architetto dell'Ottocento, diceva lo stile der Stil, lo stile, è il controllo estetico delle tecniche, cioè lo stile di un'epoca non è inventare una decorazione che sia riconoscibile come una decorazione di oggi, è come voi siete capaci di controllare esteticamente le tecniche. Questo è solo quello che dovete fare per il linguaggio. Non dire non mi interessa il nuovo, dire come posso controllarlo esteticamente. E questo controllo estetico delle tecniche ha a che fare con la costruzione. Cioè noi costruiamo. noi non produciamo immagini, discorsi sulle immagini, noi costruiamo e costruiamo per far abitare. Abitare non vuol dire semplicemente risolvere problemi materiali, abitare vuol dire far sentire più liberi le persone. Quindi il mio piccolo programma personale, legato a queste tre parole, e il controllo estetico delle tecniche è esattamente quello che Tadao Ando dice, perché Tadao Ando dice una frase all'anno, massimo, non parla mai, ma ne dice una buona. E lui dice, io quando faccio un edificio risolvo tutti i problemi funzionali perfettamente, modestamente, perfettamente, in maniera che l'edificio non abbia attrito. Regolare la funzione vuol dire che l'edificio non ha attrito e che quindi la gente, quando lo usa, pensa a altra cosa che l'uso che sta facendo. Io trovo questo il programma più fantastico che abbia mai sentito di tutti e tre. Resistenza.
Que no haya resistencia. Después, así,
después, cuando no está resistencia, ogni persona, facendo, non lo so, la cucina, mentre fa cucina, oppure studiando in una classe, oppure producendo in una fabbrica, se è risolto il problema funzionale non c'è attrito e lui può essere libero di pensare ad altro. Quindi l'architettura è un aiuto per vivere meglio. Tutto ciò che voi fate in architettura è cercare di far pensare le persone, far pensare con la luce, con lo spazio, con i materiali, liberandoli dalla necessità. Clima perfetto, luce perfetta, profondità perfetta, acustica perfetta, materiali consoni, dimensioni perfette. A quel punto una persona è più libera. Questo programma, io vi farò vedere alcuni progetti, non so se ci riesco perché i programmi sono sempre belli, ma poi la realtà è sempre terribile. E questo è un progetto recente che stiamo costruendo a Milano dopo un anno di lavoro ed è... Ed è un progetto, è un concorso nel concorso, e questo concorso è il concorso per il centro di Milano e qui ci sono i tre grandi grattacieli di Isozaki, di Libeskind e Zadid, e qui ci sono le viviendas di Libeskind e le viviendas di Adid, e qui c'erano le viviendas di Isozaki, perché una volta costruiti questi due lotti il proprietario ha capito che erano abbastanza catastrofici e ha fatto un altro concorso per risolvere il problema. Perché qual è il problema? Che questo è un recinto della fiera, della feria, sempre libero, mai stato città, dentro cui c'erano dei pabellones e attualmente c'è una quantità di costruito enorme, futuro. L'idea è dei progettisti di fare tre grandi verticali e poi degli edifici bassi più vicini al rapporto con la città. Solo che la città è alta 4 piani e questi sono 15 piani. E 15 piani con 20 metri di spazio è un vero e proprio canyon. Quindi noi abbiamo incominciato questo concorso sul quadrante nord-ovest proponendo di rileggere la storia di Milano. La storia di Milano è molto semplice. Quando si è espansa la città, questa è la città storica, Beruto ha disegnato un'espansione nord-est-sud-ovest che riprendeva l'asse d'ingresso della via romana e in questa posizione ha posizionato, lo vedete qui nei campi, lo spazio per il campo dei Marte, poi divenuto la fiera di Milano. E questo luogo è sempre stato estraneo alla città ma toccato dai grandi assi viari. L'asse nord-sud è ben organizzato dai tre grattacieli previsti e l'asse nord-est-sud-ovest incrocia questo angolo che è l'angolo di progetto. Qui è montato insieme al grande progetto di Bottoni per il QT8 che è stato realizzato e fa vedere che noi abbiamo a disposizione tre direttrici, questa è stata risolta con i grattacieli, noi volevamo risolvere usando le altre tre e quindi abbiamo proposto di disporre questa grande quantità non più per terra, ma in verticale, con tre coppie di torri disposte sugli assi urbani, in maniera tale da non chiudere le viste, con la possibilità quindi di permutare le posizioni più alto al centro, più alto sul lato, la quantità è sempre la stessa, sulla base delle decisioni di chi gestisce tutto. Questa flessibilità porta dentro Milano ad avere questi cannocchiali che non sono più chiusi da questi grandi muri, così come nel caso di Hadid e di Lindsay. Qui vedete il grattacielo di Isozaki, che è il più alto d'Italia, previsto. Questo è il grattacielo di Lindsay, ma dietro si intravede il grattacielo della Hadid e noi ci mettiamo molto modestamente al fianco di questo elemento principale, con una disposizione seriale. L'idea è quindi di avere poi raggruppati queste coppie a tre, quindi non più separate, ma separate usate da un progetto di suolo che faccia il rapporto con la città. Il progetto di suolo quindi è un grande giardino privato con le hall, le attrezzature pubbliche e gli elementi altri. Organizzato secondo questo criterio, parcheggi sotto, giardino, servizi, giardini sopra le coperture, elementi alti. E lo spazio privato è uno spazio che ha una dimensione, per farlo capire al cliente, che a Milano si può misurare. Una di queste è la corte più grande del filarete dell'università, 45 per 45. E il concetto è di avere quindi un rilevato da cui guardare fuori. Una specie di porta che tiene tutti i servizi, che quindi organizza una corte d'ingresso con le hall, un grande giardino e il kindergarten, la sala delle feste, eccetera, eccetera. Fitness. Questa è la sezione di dettaglio. Questo è il rapporto interno-esterno. Questo è il rapporto dall'alto, perché ovviamente il rapporto dall'alto è un rapporto che dà molta importanza a questo. Questo è il progetto preliminare, la facciata è quello che è stato poi lo sviluppo più interessante, perché è una facciata che noi volevamo intelligente per risolvere una serie di problemi, che va insieme con la struttura, cioè questo edificio non ha nessun pilastro in facciata, solo le strutture al centro, delle travi in argento e una trave perimetrale in decompresso, su cui vengono montate dei frangisole di vetro trasparente ma con dentro una lama che abbatte il raggiamento in maniera tale che d'inverno voi lo lasciate aperto, lo scaldate la casa ed estate la piena. Non è una doppia facciata, è solo per l'inverno, con alcuni controlli sui risultati. E l'idea planimetrica era quella di non fare le torri cieche con come negli Stati Uniti, ma di fare delle lame per poter avere il traversante. Questo dipende da una vecchia idea che ovviamente aveva Le Corbusier degli spazi intermedi esterni e interni, quindi famosissimi, e noi abbiamo cercato in scala completamente diversa di riprodurre come la qualità specifica di ogni singolo alloggio. E la possibilità quindi di montare gli alloggi in funzione della variazione delle alloggi e dei tagli, in maniera tale da accorparli secondo un minimo di variazione e un massimo di variazione, e lasciare al gioco della tipologia il disegno del progetto. Quindi non c'è una composizione. Lo sviluppo del progetto ha portato a dividere i lettori, questa è la cosa di cui siamo più contenti, e accorparle in due soli nuclei. Quest'attore sarà fatta da Edoardo Sottodemura e questa da Anton Abril, e queste due sono fatte da uno studio, con un basamento di raccordo con la città, in maniera tale da avere un raccordo urbano tipo quello che vi ho fatto vedere del concorso. Ovviamente questo è meno urbano, questo è più urbano. E una destinazione a parco pubblico di tutta la superficie superiore dei parcheggi, in maniera tale da avere un unico parco che attualmente non c'è. Quindi la parte che avete visto privata è soltanto nel raccordo con la città. Un altro elemento importante di questa ricerca di un anno di lavoro è stato quello appunto di dividere le lame e di inventare una specie di foyer a ogni piano, lungo 20 metri, largo 3, in cui tutta la dotazione obbligatoria, la doppia scala, il quattro ascensori, l'ascensore per i vicini dei pompieri, vicini del fuoco, l'ascensore per tutti i piani, eccetera, eccetera, si ponesse in maniera tale che uscendo dall'ascensore ci fosse a ogni piano una cosa molto più importante del foyer, e che, voi sapete come sono le torri, si esce dall'ascensore tutto buio, cercate casa vostra, sperate di non trovare il maniaco che vi uccide e poi entrate in casa rapidamente. Ecco, la nostra idea era invece di fare questo, cioè di arrivare e avere, perché dopo un decimo piano a Milano voi vedete il Monte Rosa, vedete, quando è veramente bel tempo si riesce anche a vedere il Monte Bianco, poi si vede il Re Segone, poi si vede la città, che è pianta. Quindi quest'idea nasce dal fatto di avere un elemento e poi una serie di alloggi in cui, questo è ovviamente l'alloggio mini, che non cambia quasi mai, mentre gli alloggi variano al variare della posizione delle logge, e quindi ognuno può scegliere il proprio living secondo lo slittamento, lo swing di questi spazi che sono delle stanze, che sono 3 metri per 4, 3 metri per 5, 3 metri 50 per 5 stanze, che quindi danno una, mettendo la struttura sulla periferia, danno una soluzione del genere, perché la struttura, come vedete, sta qui e qui, è una croce, poi c'è una trave e un'altra trave che escono, e una trave di bordo precompressa senza pilastri. E quindi qui si può aprire liberamente ovunque. Ovviamente ci sono i piani alti per i signori che hanno anche il tetto, hanno una piscina, un giardino. Hanno appartamenti di 250 metri quadrati al 30° piano. L'importante di questo progetto non è quindi disegnare una facciata di moda, ma disegnare una facciata termicamente intelligente, con una distanza per abbattere l'irraggiamento diretto e indiretto, e costruire la vista massima possibile. Questo è il programma. Questo invece è un progetto che vi riguarda un po' di più, perché è il progetto che stiamo costruendo a Venezia, ed è il progetto che collega il ponte che arriva a Piazzale Roma, e questa è la marittima che vi ho fatto vedere, e fra il ponte e la marittima c'è un grande spazio molto basso. In questo punto voi siete nel punto più alto di Venezia, siete 10 metri sopra l'acqua, cioè da qui si vede, non la guarda mai nessuno, perché tutti arrivano in automobile e cercano di vedere se c'è il parcheggio, e se invece di guardare il parcheggio uno guarda dall'altra parte. Quindi abbiamo impostato il progetto alla quota del ponte e qui passa un treno per pedoni e la parte più bassa ribassata di 4 metri. Quindi questa è più 10, questa è più 6, qui si va a 0. Il progetto nasce quindi come un parco che copre 3.500 posti auto che stanno qui sotto, ma che voi non vedete perché siete più alti, e una zona molto costruita in cui ci sono una serie di funzioni che sono centro dei pompieri, piscina, hotel, piscina, ristorante, bar, un grande hotel che gira, commercio nella parte di sotto, un auditorium, gli uffici, e qui è una porta di esposizione per Venezia, una specie di centro di presentazione della città e della produzione. Qui si capiscono i ruoli di questo lato. E gli elementi importanti di questo progetto sono che non volevamo un tetto, quindi abbiamo piegato il parco in maniera tale da avere dall'interno soltanto la punta degli edifici importanti. Quindi è un parco che si curva e ci sono dei tagli che fanno vedere alcune viste particolari. Ci sono alcuni schizzi per farvi capire che è un giardino murato, un giardino molto grande. Qui in questa posizione si fermano tutti gli auto, quindi c'è un grosso polo di caffè importante. Dalla parte opposta c'è il ristorante che ha una vista su tutto il parco e sulla città. E la sezione è questa, quindi i parcheggi sono un po' più ampi in questa posizione. Da questa parte è inserito un edificio che sta qui sotto. Qui il tetto giardino copre un sistema di patios e lì dentro c'è un centro di informazione e esposizione permanente e temporaneo sull'attività economica, culturale di Venezia. Dovete sapere che qui arrivano 3 milioni di persone con le navi ogni anno e l'80% non entrano dentro Venezia. Quindi l'idea era quella di lasciare lì un luogo in cui chi arriva a Venezia ha la possibilità di avere una visione di tutti i musei, campionario di ciò che succede, informazione sulla città, di luoghi di percorsi maggiori sono quindi nella parte superiore il percorso auto che entra dentro il sistema costruito e nella parte bassa il percorso più diretto dentro il parco. Nel giardino Marco Polo abbiamo scoperto che facendo con i paesaggisti francesi una ricerca, le piante che Marco Polo ha incontrato andando da Venezia a Pechino e al ritorno, ce ne sono tantissime che possono vivere a Venezia, quindi le abbiamo disposte secondo un percorso topologico, piante incontrate per andare in città e al ritorno. La parte bassa passa attraverso un edificio molto complesso che quindi ha una caffè ristorante, una piscina e un portico che pubblico che attraversa tutti questi spazi. Questo è la hall dell'hotel, però il portico pubblico attraversa dall'esterno tutti questi spazi. È diciamo miracoloso che ce l'abbiano fatto fare perché normalmente tutti chiedono di. Il Parco Basso invece è un vero e proprio campo, sono alcuni schizzi della hall dell'hotel, un campo dove tutta questa base commerciale su due livelli, quindi c'è un livello basso di porta e un livello alto che collega anche alla passeggiata. Con un trattamento del suolo e della vegetazione che consente di mettere seduti circa 1500 persone. Per darvi un'idea, i problemi, i numeri di questo progetto sono questi. Una vista del parco e il riepilogo. l'idea era di avere una macromorfologia che si percorre pubblicamente a due quote, al di sopra della quale ci sono edifici privati, tutta la parte del ristorante, tutta la parte dell'hotel, tutta la parte del centro congresso, tutta la parte degli uffici, tutta la parte dell'Expo. I nuovi prototipi che noi abbiamo messo a punto per la residenza, ve ne faccio vedere soltanto uno, si basano sul concetto della concentrazione. In questo caso sono progetti che hanno come basamento servizi e parcheggi e dispongono al di sopra della quota più 3,50 più 5,50 forme della casa molto semplici. Nel caso ecco del concorso delle Varesine, che a Milano non abbiamo vinto, l'idea era quella di avere un progetto in cui prendere il sole del sud, che sta da questa parte, questo giardino è a nord, e di proporre un sistema di case flat o duplex molto grandi, in cui ognuno può disegnare la sua casa con due principi base, che sono la distribuzione verticale e il sistema delle aperture. Il coronamento invece è una casa che è radicalmente disegnata da noi, una casa come quelle di Pompei, una casa romana a pacchio che abbiamo messo su un cimo. Qui sono i gradi di flessibilità e alcuni esempi del modo in cui un duplex con un giardino attivo può essere organizzato. Infinite variazioni sul tema, di cui non voglio parlare in dettaglio, se non nella parte finale, che questa è la casa patria a cui noi teniamo molto. L'abbiamo costruita in Cina, ma con impossibilità di mostrarla perché non ci hanno mai fatto le foto di quell'edificio, che si basa appunto su un sistema con patio e un patio che buca verso il basso, quindi quando uno sta a mangiare fuori può guardare giù dentro. E un tetto terrazza con una doppia altezza sull'ingresso, la possibilità di avere tutte le camere in comunicazione con lo spazio principale. Vi mostro con una buona rapidità alcuni progetti invece realizzati. Questo è un progetto molto grande di concorso, di un quartiere a Brescia, che completa un quartiere storico di San Paolo del professor Benevolo, che è uno degli esempi dell'urbanistica degli anni 60-70, in cui il master plan noi l'abbiamo un po' modificato, mettendo un grande edificio complesso da questa parte e costruendo una serie di insule in cui il principio di fondo, che sei il luogo dove abbiamo costruito, il principio di fondo per ogni insola è sempre lo stesso, avere un progetto di suolo di più un metro per staccare da terra, usare un sistema secondario di recinzioni che diventa un elemento connettivo architettonico primario e poi posizionare delle forme semplici della casa per definire gli spazi verdi su questo duplice sistema. L'idea è quindi quella di guadagnare degli spazi intermedi esterni per dilatare la casa e per proteggerla dal contatto con l'esterno. Secondo elemento ha lo stesso principio, ma mette insieme forme della casa più complesse. Prima era una casa a schiera, il secondo è una casa a schiera più una casa a patio, più una casa a torre. Tre cose che normalmente si mettono divise. E la qualità sta proprio in questo passaggio tra il progetto di suolo, che in questo caso è un metro, e qui sono i 5 metri del commercio. Noi consideriamo suolo anche il basamento commerciale, al di sopra del quale vengono disposte case a patio e case in linea e case a schiera più le torri, con alcune preoccupazioni ovviamente spaziali, patio interno, patio esterno, giardino murato sopra le rampe. E questo vi dà l'idea della profondità che si riesce ad arrivare e anche della complessità di spazio. In testa a questo sistema ci sono le case a torre e forse è qui che è nata quell'idea che vi ho fatto vedere delle torri milanesi slittate, dove due piccole torri hanno una sola distribuzione, perché costa di meno fare un ponte che fare due ascensori e due scale. Ma a noi questo serviva perché queste torri stanno in una posizione, lo vedete qui, urbana, molto particolare, cioè completano un piccolo giardino, quindi ci serviva questo lavoro. Le casse dentro sono molto semplici, sono molto banali. Ma la congiunzione di questi tre elementi, progetto di suolo, sistema secondario che diventa principale e forme semplici aggregate ma diverse, danno poi la ricchezza formale a partire dal concetto di abitare. Questa per esempio è una forma terribile di casa, che è la casa bifamiliare, cioè quello che ha distrutto il paesaggio della pianura padana, cioè due case a schiera che si mettono insieme per far finta di essere una villa, è l'apologia della piccola borghesia. Ecco, anche lì con questo stesso trattamento abbiamo messo due bifamiliari insieme, quindi quattro case con lo stesso sistema, perché queste case erano su un bordo urbano importante e quindi dovevano servire all'ingresso in questo quartiere e produrre una presenza sulla strada che fosse al tempo stesso semplice, ma infine la macromorfologia più complessa, che è quella di un progetto di suolo a più 5, commercio e servizi, che stabilisce al piano terra un reticolo di gallerie commerciali, di porti, una piazza e un giardino, che corrispondono ovviamente alle relazioni principali. E su questo progetto di suolo, di nuovo, case a schiera, scusate, case ballatoio, corridoio, case torre, case in linea, case duplex con giardino, che hanno un giardino sul tetto del commercio e un ballatoio. Quindi sono sei forme della casa. Questa è la sezione, il portico, le gallerie commerciali, i giardini privati sul tetto, quindi a più 5 c'è un percorso semipubblico, i duplex, come le case a schiera, che però stanno sul tetto di un commercio, e i ballatoi, che possono essere simplex o duplex, distribuiti però dalle case attorno. Le case attorno distribuiscono il loro. Qui stiamo a E la foto è prima che ci fosse la vegetazione delle piante che separano il giardino. Questo è il fronte invece del complesso verso l'esterno, dove il montaggio dei tipi si protegge dal fatto che qui davanti passa la metropolitana sopraelevata, e quindi dovevamo schermare dalla vista, non c'è rumore ma c'è vista. E soprattutto schermare dalla vista questo signore, su questi sono i duplex. Questo sistema produce un aumento dello spazio tradizionale della loggia in una specie di stanza aperta che ovviamente è diversa, molto diversa dal fatto di avere qui soltanto un balcone. Sta bene. Molto rapidamente, un altro progetto che abbiamo vinto, ma che non faremo mai, che a Torino è un quartiere enorme, dove il tema è una grande autostrada urbana che divide in due il quartiere e bisogna riunificarlo. Sotto qui passa il treno, quindi non si può passare sotto, bisogna passare sotto. La nostra proposta è stata quella di pensare a un giardino che cresce e di collegare quindi i movimenti di terra del giardino naturalmente al di sopra della parte più stretta dell'autostrada, e invece produrre una connessione urbana forte. Qui a quota zero il parco ha una specie di luogo perimetrato, parco, luogo perimetrato a zero. Questo buco porta alla base, qui sotto c'è un grande centro commerciale perché qui c'è la stazione della metropolitana e qui c'è la ferrovia sotto. Quindi si scende di 6 metri in una specie di piazza lunga 80 metri per 30, che è una strana forma, intorno a cui c'è tutto il centro commerciale, da qui si scende ancora verso la metropolitana. Invece nella parte alta, a più 6, tutto il centro congressi e cinema multisale con albergo porta a un sistema produttivo per giovani, dei luoghi per le piccole imprese dei giovani start-up, che a nostro parere possono ben convivere a una quota sopraelevata rispetto alla quota zero, avendo poi tutta una serie di servizi al piede. Al piede il commercio, lo vedete, ha un sistema a V che produce delle piazzette verso il parco e verso la città che ne è sul. E ovviamente con una grandissima concentrazione. Due progetti costruiti a cui tengo particolarmente. Uno è un centro in cui c'è anche una chiesa, c'è una scuola, un concorso vinto qualche anno fa in cui c'è una chiesa, un centro di accoglienza, residenza, una scuola, un auditorio e degli alloggi per sacerdoti. L'idea della chiesa è quella di uno spazio che ruota intorno a degli spazi esterni, dei patios esterni, su cui la chiesa si apre normalmente e angolarmente, in maniera tale da poter avere un movimento continuo, bloccato dagli elementi della liturgia. Questa è la figura spaziale. Poi uno di questi quadranti è il raccordo con la città, è quello che si apre nei confronti della città, che ha una serie di stesure fino a quella definitiva, che è questa. Quindi la città entra, la chiesa non è rivolta verso la città, ma entra in uno dei primi, dei quattro quadranti. Si entra, la chiesa si trova in questa posizione. Questo è l'auditorio, questa è la scuola, queste sono le case. Questo è il progetto di concorso. Il progetto di concorso è stato poi modificato perché a Roma ci hanno chiesto di fare una grande porta. E allora noi la porta l'abbiamo fatta spostata su un lato e abbiamo cambiato tutto il progetto, ovviamente, perché non volevamo avere una porta centrale, un altare da questa parte, altrimenti quel movimento si sarebbe perso. Abbiamo aperto la porta in questa posizione su un asse che collega la grande porta con la cappella del Santissimo Sacramento. Questo è uno spazio aperto, questo è uno spazio aperto, questo è uno spazio aperto, questo è il grande spazio aperto. E l'assemblea ruota. Poi le persone di questa chiesa locale ci hanno chiesto di mettere la celebrazione divisa, perché loro in chiesa già da anni avevano l'altare da una parte e la parola dall'altra, e si sedevano uno di fronte all'altro come se fossero a tavola. Questo torna molto bene perché ovviamente questo spazio, che è uno spazio di acqua, questo qui è uno spazio di terra, diventano i due fondali della celebrazione. E c'è un grande vuoto attorno a qui, di attesa, qui si mettono le persone. Cambiata la sezione, cambiata la luce. Ovviamente la sezione è cambiata portando la luce a corone intorno. E la posizione dell'iconografia, quindi la posizione del crocifisso del Cristo, e il Cristo sta qui, e sulla diagonale opposta, ovviamente, la posizione della Vergine, in maniera tale che tutti possano vedere le due immagini. La cappella è rimasta praticamente identica, un dispositivo molto complesso, di cui poi vi farò vedere quando vedremo la foto. In doppia altezza nella parte delle persone della celebrazione, l'altezza compressa là dove c'è la custodia eucaristica. Cioè la dimensione più grande sta nella parte domestica, al di sopra del quale c'è un cubo di luce, e quindi sulla sinistra c'è la rappresentazione narrativa della passione di Cristo, su questa facciata c'è un taglio dove si vede l'acqua e la narrazione simbolica dell'acqua, poi c'è la custodia vera e lì sopra c'è un cubo astratto dove ognuno mette la sua idea di Dio. Questa è la pianta, quindi la pianta è una grande zattera di legno contornata di pietra con un grande telo bianco, un po' come l'immagine della tenda di Mosè che passa nel deserto. Poi vi faccio vedere rapidamente che cos'è il risultato di questo progetto. Quindi lo spazio dei quattro che fa parte della città e del tipo. L'apertura che è un po' così, la grande pietra che slitta sulla. L'intercapedine che prende luce da est, da sopra. Questa è una vela tutta staccata che prende luce da est. Il portico di attesa del grande auditorio, l'apertura verso la parte posteriore. Primo elemento è la scuola auditorium, che va poi dopo nella parte seminterrata e nella parte superiore. La parte superiore con un auditorium ripartibile, è un'entrata campanile strano che gira nei due sensi. Il fronte, quindi la chiesa non ha una facciata su città ma soltanto su questo spazio. Questo è l'esterno della cappella. La casa, che è la parte più difficile come sempre da progettare, che ha un piano terra, una casa di accoglienza per persone abbandonate, quindi con tutta una serie di servizi comuni e le camere doppie, una bella galleria con un gran terrazzo dove questi possono poi stare quando fa fresco verso nord, mentre la parte superiore sono tre tipi edilizi distinti: il conventino per i preti, che vivono ognuno in una piccola casa e una parte comune più servizi, il luogo degli assistenti, molto semplice, e poi due comunità di suore che vivono ancora in maniera diversa. Questa è la galleria degli abbandonati, interna e esterna. Poi la chiesa, che insomma è quello che vi ho detto, non c'è da dire più o meno di più. Questi due locali, tre elementi esterni, questo è un elemento di cui sono molto fiero, perché è un'invenzione che abbiamo fatto, dove possono stare le mamme con i bambini che fanno rumore, che vanno a giocare nel patio. Le mamme li controllano e possono partecipare alla messa senza perdere questo elemento. Questo è l'asse d'ingresso monumentale con il battesimo sul lato. Il fonte battesimale a Modena fanno il battesimo per il marsionico, che si prolunga in questa lunga fontana esterna. La vela di Mosè, il pavimento di legno, che in realtà deriva da una mia ossessione per un dipinto francese, Le Radeaux de la Méduse, che era il Louvre di Géricault, cioè un pezzo di legno della gente morta che vede una nave lontana. secondo me è una bella immagine di cos'è l'architettura oggi, quel dipinto. La Via Crucis che sta dietro, come era una volta all'esterno. E questo grande vuoto, ci sono tre organi, c'è un organo con tre punti, l'unico in Europa. Il prete lo ha voluto fortemente, vengono a fare dei concerti dappertutto. È molto curioso perché l'organo è l'unico strumento in cui l'organista riscrive la partitura di Bach per decidere da che sorgente fa venire il suono. Gli organisti sono in coda per fare dei concerti. È una cosa che io non immaginavo fosse così straordinaria. Vedevo un signore che arriva dal Belgio, arriva con la sua messa e la riscrive per poter decidere. Foto completamente falsata quella di prima. Poi ci si avvicina ecco, alla cappella, che è lo spazio forse più difficile che io abbia progettato finora, questa è la parte narrativa, il controcampo d'ingresso, qui da qui si entra, il taglio sull'acqua, e invece da una vista quella adorazione, elemento un po' zen di poi finalmente le foto, quelle che sono vere, importanti, con la gente, che dà la scala delle cose, che dà ragione alla scelta di questa comunità che ha voluto fortemente uno spazio insolito, perché così hanno l'impressione di essere seduti a tavola, ed è, per chi di voi è credente, insomma, è abbastanza impressionante vedere questo vuoto di attesa durante la celebrazione e quando la gente prende la comunione, si comunica, non c'è più questo punto, perché tutta la gente lo riempie. È assolutamente involontario, cioè non c'è nessun merito. Come diceva Miss van der Rohe, la forma finale e il risultato della forma è un regalo, se viene bene. È inutile insistere troppo. Un po' di preoccupazioni abitative, perché si abitano le chiese, le scuole, le case, si abitano. E la cosa impressionante di questo progetto, molto insolito, è che è stato fatto non in maniera partecipata, ma è stato condiviso da persone. Cioè, le persone hanno usato questo edificio da subito come se lo avessero avuto da sempre. Queste sono le foto dell'inserimento, quindi anche il contesto è un contesto molto, molto difficile. La scelta progettuale era quella di annientare, lo vedete qui, una profondità di 80 metri di parcheggio lunga 2 km e di far passare la città che sta da questa parte. Ed è esattamente quello poi il risultato finale, questo un giardino, un prolungamento di questo spazio e la disposizione di questi parcheggi tutto intorno. Poi chiudo, andiamo veramente a mangiare, con un progetto piccolo piccolo, ma che è un progetto che è durato 22 anni. Perché per costruire sul Gargano, che è la punta dello Sperone, in un parco legalmente è piuttosto difficile. E il progetto si trova in questa posizione, con una altimetria pazzesca e in un luogo dove c'erano dei frammenti abitativi di un pastore. Noi di tutto il terreno, questo qua, ci sono dei punti anche più belli. Abbiamo deciso di prendere quello perché se il pastore si era messo lì vuol dire che c'era una ragione. Questa è la condizione finale con l'edificio costruito. E questi sono alcuni progetti iniziali. Inizialmente era una casa per una famiglia con 5 figli. Poi il progetto è durato talmente tanto che i figli si sono sposati, hanno fatto i nipoti. Voi ridete, ma è proprio così che funziona. E allora il principio insediativo, che era una croce di spazi pubblici, la famiglia, 4 quadranti, uno per mangiare, uno per nuotare, uno per stare lì il pomeriggio e uno per fare l'asado. Sono stati utili perché la casa si è modificata partendo dal presupposto che c'era un basamento, un progetto di suolo, con 4 quadranti. Questa è una seconda versione. E poi una versione quasi finale, questa versione quasi finale, quattro quadranti ad altezze diverse, sapendo che quando si arriva alla quota del tetto. E quindi ci sono tre piani. Anche questo è un lavoro esattamente come quello che nasce in città, i paesaggi che sono naturali, no? Fotografie. Piano di arrivo, che è il piano di copertura, il primo piano, che è il piano di una vivienda con i due spazi maggiori, scusate, i tre spazi maggiori di convivenza, il terzo è più basso, il quarto più basso. Questo è lo sloop che vi dà un po' l'idea della casa. Piano di arrivo, quindi col primo piano pubblico e la condizione assai rara di paesaggio. Qui si vede tutta la costa della Puglia per 250 km, posto magnifico. Questo è il controcampo, la via di discesa. Poi la discesa intorno sotto questo portico, quindi siamo arrivati sopra e siamo scesi da questo portico, nella foto che avete visto qui, siamo arrivati qua, siamo scesi da questo portico che tiene insieme una casa maggiore con una piscina in questo lato, due case minori con la zona del pranzo e con la zona dell'asado e leggermente ribassato una terrazza con la pianta su cui tutto il progetto si è basato. Questo è il portico trasversale e questo questo è il primo schema che è servito per quello che vi dicevo. La sezione in questo senso, e quindi quota di arrivo, quota di riferimento, quota più bassa per questo ponte, e il lavoro sulla pendenza. Siccome alla fine diventa un problema far mangiare 35 persone insieme, le 5 famiglie. Abbiamo montato questo monumento alla convivialità, che è un tavolo di 12 metri di pietra, su una lunga trave di cemento armato che la tiene, con delle belle sedute, a 57 centimetri, per precisione. E per non avere la sensazione di stare sotto il terreno, questo elemento è l'elemento di schermo per poter essere inquadrati e protetti. Qui la sera fanno sempre il cibo. Nell'incrocio tra i due elementi, qui che si cuoce la carne, il cuoco è molto contento. Questo è l'albero che ha determinato tutti gli orientamenti, che è rimasto. Si intravede il portico basso delle case che stanno qui sotto, che sono delle case a patio per la ventilazione trasversale. Il fatto di dare anche a loro una qualità di inquadratura del paesaggio attraverso questo taglio. E alcuni elementi di rapporto fra l'interno e l'esterno, il luogo della piscina, che è un luogo particolare perché la piscina e questa casa sono esposti all'arrivo. E qui abbiamo convinto di costruire questo elemento che è un elemento importantissimo per l'economia della casa, più ancora che per la forma dell'edificio. Tanto perché quando si nuota, insomma, è piuttosto bello. Condizione. Ma quando si è dentro la casa si è protetti dalla vista e si usa un sole riflesso, il sud è da questa parte, questo è nord. Il sole batte su questo muro e se l'avessimo fatto bianco sarebbe stato terribile, sarebbe stato abbagliante. Non ha niente a che vedere con Baragani, è proprio una necessità pura di cambiare la cromia della luce. Quando si è dentro si guarda solo il prato. Poi ci sono le dimensioni domestiche dove queste cose prendono, come sempre, una misura giusta. Sono il motivo per cui poi noi lavoriamo. Grazie.
Desafortunadamente perdido. Esto desafortunadamente perdido o la estamos perdiendo. Esto es también una pequeña apunte para que seáis conscientes que el proyecto se hace, pero después hay que explicarlo, hay que contarlo. Y la manera en que lo contáis es el reflejo de la manera en que lo habéis pensado. Lo sabéis contar con propiedad, con un lenguaje preciso, puntual. Cada elemento es una cosa y no es otra, y hay una palabra para nombrar este elemento. Entonces, creo que el proyecto lo habéis entendido. Y por eso digo que, apreciado la presentación, que con un poco de tiempo, que no lo escuchaba hacer. No lo escuchaba hacer, yo también me meto dentro de esta categoría de personas que han perdido esta capacidad de nombrar las cosas, que es extremadamente importante.